Come è stato detto, è davvero un momento prezioso quando ci accostiamo davanti a Dio per riconoscere quello che Gesù ha compiuto nella nostra vita. Questa mattina lo vedremo attraverso un episodio che troviamo nel capitolo 7 dell'Evangelo di Luca. Un episodio che ci parla di una donna, una vedova che a un certo punto perse anche suo figlio e che incontrò il Signore Gesù in uno dei momenti forse più terribili, anzi senza il forse, forse nel momento più terribile della sua vita, mentre stava andando proprio a seppellire suo figlio. Leggiamo dal capitolo 7 dell'Evangelo di Luca, dal versetto 11 fino al versetto 17. Dice così la scrittura. Poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli, una gran folla, andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: Non piangere. E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono e gli disse: Ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. E tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: Un gran profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Ciò che è davvero grande di questo miracolo che il Signore Gesù ha compiuto è vedere quello che è accaduto nella vita, nel cuore di questa donna. È straordinario vedere come il Signore ha permesso che la vita di questa donna fosse portata ad un punto di non ritorno, ad un punto di disperazione, un punto di disperazione davvero grande. Pensiamo a una donna vedova che si trova a seppellire il suo unico figlio. Una donna vedova che viene privata a un certo punto da Dio anche del suo unico figlio. Una donna che magari si interrogava: Ma cosa sta succedendo? Perché il Signore ce l'ha con me? Cosa mi accade? Perché tutto questo? È una donna che a un certo punto ha visto il Signore Gesù entrare nella sua vita, venire a lui, cercarla. E in un attimo dalla disperazione, dal dolore, dalla tristezza, dalla tribolazione, dall'angoscia, passare non solo alla gioia di vedere restituito un qualcosa che le apparteneva, ma soprattutto passare nella gioia di vedere, di essere introdotta nel piano di Dio. Noi spesso focalizziamo la nostra attenzione in questi miracoli su quello che queste persone hanno ricevuto. La gioia di questa donna sicuramente nell'immediato è aver riavuto il suo figlio, e questo è giusto, è vero. Ma attenzione, questa non era una cosa dovuta per quella donna. Gesù avrebbe anche potuto non glorificarsi restituendole quel suo figlio. Lei non aveva alcun diritto di ricevere indietro il suo figlio. Se il Signore aveva deciso di togliere la vita a suo figlio, questa era la volontà di Dio. E Dio non le doveva nulla. Ma Dio ha voluto aggiungere, prima di tutto al privilegio che questa donna ha avuto di essere parte integrante del piano di Dio, anche questa benedizione. Ma ciò che è straordinario, ciò che è grande, è quello che noi abbiamo letto negli ultimi versetti. Per mezzo di questa donna, il nome del Signore è stato divulgato ed è stato glorificato. Una donna che aveva, vedremo, dei dubbi. Perché a me? Ma come mai? Una donna distrutta, prostrata nel suo dolore, ma che il Signore ha saputo prendere, ha saputo far diventare un canale per la sua testimonianza e per la sua gloria. Cosa siamo noi oggi? Noi oggi siamo proprio come questa donna, persone che a un certo punto nella loro vita erano persone distrutte, abbattute dal dolore, private di tutto, schiacciate sotto il peso del peccato. Ma che Dio ha preso e ha trasformato, facendo di noi dei suoi canali. La prima cosa che osserviamo di questa donna è proprio la descrizione. Ma chi è questa donna? Chi abbiamo davanti? Lo abbiamo letto nei versetti da 12 a 15. Gesù partì da Capernaum e si diresse verso Nain. E arrivando a Nain, che cosa vide Gesù? Vide che si portava alla sepoltura un morto. C'era un corteo funebre, un morto, un ragazzo, un giovane. Immaginiamo anche la disperazione delle persone presenti. Non era morto probabilmente un vecchio che, potremmo dire, come si dice oggi, aveva fatto i suoi giorni. Era morto magari un giovane, una vita spezzata nel pieno della gioventù. E questo giovane era un figlio unico di sua madre, una madre che aveva un solo figlio e questo figlio era morto. Già immaginiamo il dramma, per chi è genitore può capire quale potrebbe essere il dramma di sopravvivere a un figlio. Ma a questo dramma se ne aggiunge un altro: questa donna era vedova. E questo è un dramma forte, che non colpisce solo la donna, perché, come leggiamo, tutta la città aveva fatto cordoglio per lei. Molta gente della città era con lei. Allora, cosa osserviamo? Cos'era successo a questa donna? Chi era questa donna? Era una donna che aveva perso il marito, e per una donna il marito era la fonte del sostegno, era colui che provvedeva per lei. Una donna che aveva dovuto subire il dolore, il dramma di aver perso l'affetto, perché il marito era il suo caro, colui che lei amava, colui con il quale aveva fatto una famiglia, per cui era stata privata dell'affetto del suo compagno di vita, ma anche banalmente, più concretamente, del sostegno che quest'uomo poteva darle. In Israele, noi sappiamo, c'erano delle leggi che tutelavano le vedove. Perché? Perché si presupponeva che una vedova avesse perso il sostegno materiale e l'aiuto lavorativo di un uomo. Ma non solo, aveva perso anche il figlio. Il figlio chi era? Era colui che le rimaneva della sua famiglia. Aveva perso l'anima gemella, colui che lei amava, ma aveva probabilmente riposto tutto il suo affetto in questo figlio, frutto dell'amore con il suo marito ormai defunto, e anche questo figlio era morto. E questo figlio chi era? Non era solo una mancanza affettiva, ma era anche una garanzia per il suo futuro. Aveva perso delle garanzie dell'affetto per il presente, aveva perso delle garanzie per il futuro. Viveva un dramma questa donna, un dramma che era così forte che era stato condiviso da tutta la città. Perché succedono queste cose? Perché accadono queste cose? Che cos'è la morte? La morte è il risultato di una condizione che Dio stabilisce come peccato. La morte è il giudizio di Dio sul peccato, sul nostro peccato. L'uomo muore perché? Perché nella sua natura c'è il peccato. E la morte è la conseguenza del peccato. Allora, tutto quello che noi vediamo descritto in questa scena è una conseguenza del peccato. Se il peccato non ci fosse, questa donna non avrebbe subito queste dipartite, queste perdite. Ciò che accade nella vita di questa donna non è, come si direbbe oggi, il naturale corso degli eventi, ma è il corso degli eventi determinato dal peccato, un qualcosa che non è naturale. È naturale oggi per noi, nella nostra natura, ma che in origine non era naturale. Allora, quando noi vediamo una scena di questo genere, noi vediamo fin dove il peccato ha portato l'uomo. Noi vediamo il disastro, la devastazione che il peccato ha prodotto nelle vite degli uomini. C'è un versetto molto breve, lapidario nella Bibbia, che è l'atteggiamento che Gesù ha avuto davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù pianse. Due parole che forse ci dicono poco, ma in realtà hanno un significato straordinario. Perché è Gesù che guarda che cosa? Che vede dove il peccato ha portato la creatura. Creatura concepita per vivere con Dio per l'eternità, nella comunione, nella perfezione, nella gioia. E invece dove la vediamo questa creatura? Soffrire davanti alla morte. Quando noi ci chiediamo, quando noi riflettiamo sulla gravità del peccato, bene, queste scene ci fanno capire quanto il peccato dell'uomo sia grave e quanto il giudizio di Dio sia acuto, grave, profondo nei confronti di questo peccato. Ma poi c'era probabilmente anche un altro aspetto. In Israele c'era un po' la cultura di credere che tutto quello che accadeva fosse quasi una conseguenza delle proprie azioni. Pensiamo per esempio ai genitori del cieco nato. Qual è la domanda che tutti si pongono? Ma chi ha peccato, dice Giovanni, ma chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Pensiamo a Naomi quando torna a Betlemme. Non mi chiamate più Naomi, perché l'Onnipotente mi ha riempito d'amarezza. Probabilmente in questa donna c'era anche un altro aspetto, ed era il senso di colpa. Noi non lo sappiamo, la Bibbia non lo dice, ma possiamo supporre che forse questa donna si sentisse anche schiacciata nel dire: se il Signore mi sta colpendo, se il Signore mi sta punendo in questo modo, è perché io ho fatto qualcosa di male, è perché io sono una brutta persona e mi merito quello che è successo. Chissà quale senso di colpa probabilmente c'era anche all'interno del cuore di questa donna. Allora, riassumendo, noi vediamo quali sono gli effetti di questo peccato. Questo testo ci fa vedere la radiografia di quello che il peccato ha portato nelle vite degli uomini. Una donna privata di un sostegno morale, affettivo, ma anche umano, materiale. Una donna che non ha più una garanzia per il futuro. Una donna nel cordoglio generale, grande, diffuso, non solo suo, ma anche degli altri. Una donna nel senso di colpa. E questo è quello che è accaduto anche nelle nostre vite. Se noi guardiamo quello che noi siamo, o se noi guardiamo quello che il mondo è attorno a noi, noi vediamo un mondo racchiuso nel dramma, nella disperazione, nel dolore. Un mondo che cerca sempre di più di progredire, di adoperarsi per la pace, di spendersi per la giustizia, di fare del bene, ma che invece precipita sempre di più in un baratro. Ma perché questo? Perché è un mondo schiavo del peccato, un mondo che non può uscire da questa condizione, e questa condizione lo porterà alla morte. Ma cosa osserviamo ancora in questa donna? Qual è l'atteggiamento di questa donna in quel momento? Se noi vogliamo capire davvero il dramma di questa donna, noi dobbiamo guardare a come la scrittura ce la descrive. Rileggiamo i versetti da 12 a 15. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Qual è l'atteggiamento di questa donna? È questo, il suo silenzio. È una donna che non parla, è una donna che non ha nulla da dire, è una donna che non ha più la forza di reagire, è una donna provata talmente tanto che non ha, come si dice oggi, non ha più neanche le lacrime per piangere. In realtà piange, perché Gesù lo dice: non piangere. Cosa fa quella donna in quel momento? Non ha altro da fare che piangere. La sua è una disperazione senza via di ritorno. Non vediamo che la donna ha la forza di implorare Gesù, di buttarsi ai suoi piedi, di dire qualcosa, di prendersela con Dio, di arrabbiarsi. Non vediamo nulla in quel momento, se non una donna che rimane lì davanti alla bara di suo figlio e piange. È una donna schiacciata da quell'oppressione, da quel dolore, da quel peso che quel peccato in quel momento stava portando, che quella morte in quel momento stava portando. E anche questo è un dato che ci fa riflettere, perché fondamentalmente noi come eravamo? Eravamo persone oppresse, schiacciate. Perché un giorno abbiamo gridato a Dio? Perché ci siamo resi conto che in noi c'era solo dell'oppressione, l'oppressione del nostro peccato, e non avevamo armi per poterne uscire. Non avevamo un qualche cosa che ci permettesse di essere liberati da questa condizione. Per noi c'era solo il pianto, il dolore, la disperazione, il silenzio davanti a una condizione del genere. E questa è la condizione che caratterizza tutte le persone. L'uomo oggi cerca ogni modo alternativo per uscire dalla sua disperazione, cerca ogni modo per uscire dalla sua tristezza, da quel senso di vuoto, da quel senso di angoscia che ha nella vita, ma noi lo vediamo attorno a noi. È un uomo in preda all'angoscia e non ne può uscire da solo. A lui non rimane che il pianto, che il silenzio, che la disperazione. Proprio com'era per questa donna. Allora, tutto quello che accadeva nella vita di questa donna, questa oppressione, la schiacciava, senza forza, senza più una forza. E quello che ci chiediamo è, ma perché Dio ha permesso tutto questo? Una donna che era ormai priva, potremmo quasi dire anche della voglia di vivere, per tutto quello che le era successo, e che magari si chiedeva, ma perché, Signore, tu mi stai portando in questa situazione? Davanti a questa domanda ci sono due aspetti molto importanti che noi dobbiamo vedere. Da una parte è riflettere proprio su quello che è la vita dell'uomo. Chi ancora non ha riposto la vita, la propria speranza nel Signore, dovrebbe proprio chiedersi, ma perché situazioni del genere? Perché accade tutto questo? Perché Dio permette che l'uomo arrivi a queste situazioni? Lo fa per portarlo alla riflessione, lo fa per far capire il dramma del peccato. Davanti a situazioni del genere noi capiamo il dramma del peccato, un dramma che qui non è ancora manifestato nel suo apice, perché il suo apice è quando si riapriranno gli occhi davanti a Dio e si subirà il suo giudizio. Ma poi c'è anche una riflessione anche per chi ha già creduto, perché uno può chiedersi, ma perché il Signore permette situazioni del genere? Perché il Signore permette che vi siano persone che soffrano anche in questo modo? Noi vediamo di credenti anche che subiscono perdite di figli, che affrontano malattie, che hanno situazioni terribili anche nella loro vita. E ci chiediamo, ma perché, Signore, tu permetti tutto questo? Sicuramente se lo chiedeva anche quella donna, perché proprio a me? Perché, Signore, tu mi hai portato fino in questa condizione? Quello che è bello vedere di questa storia è che la storia non si conclude qui. Ma il Signore, ma da questo momento, dal momento in cui noi arriviamo al baratro, al punto più basso della vita di questa donna, da questo momento la vita di questa donna incrocia la grazia di Dio. E quando la vita di questa donna incrocia la grazia di Dio, viene sollevata, viene rialzata dal Signore. La prima cosa che osserviamo è che Gesù non è stato sordo al dolore di questa donna. Dov'era Gesù? Dice all'inizio del capitolo 7, Gesù era a Capernaum. Al versetto 11 noi lo troviamo a Nain. Capernaum e Nain si trovavano circa 40 km di distanza. Qual è il concetto? Gesù lascia Capernaum per andare a cercare una vedova a Nain. Questo è il concetto. Perché quella donna viene portata in questa condizione? Perché quella donna sta preparando, è il mezzo, prepara un terreno, per che cosa? Per un evento straordinario. E Gesù non è sordo a quell'evento. Gesù è a Capernaum e dice, è ora di andare a Nain, è ora di fare quei 40 chilometri in Israele di allora, a piedi, nella polvere e tutto il resto, per che cosa? Per andare a cercare quella donna. Gesù non è insensibile al dolore di quella donna, come Gesù non è insensibile al dolore di nessun uomo. Allora il dolore di quella donna sta preparando un terreno, per un qualcosa di straordinario. E Gesù non si fa trovare impreparato a questo evento. Gesù lascia Capernaum, prende e si dirige a Nain. Perché? Perché c'è quella donna attraverso la quale lui deve manifestare la sua potenza. E cosa vede quella donna? Noi vediamo innanzitutto un evento straordinario. Ci sono, potremmo dire, due cortei che si incrociano. Perché quando Gesù arriva, dice, Gesù si avviò verso la città chiamata Nain e i suoi discepoli, una gran folla, andavano con lui. Allora immaginiamoci la scena. C'è il corteo con Gesù. Ci sono i suoi discepoli, c'è una folla che lo segue, persone che lo chiamano, che pregano a lui, che gridano a lui, che lo acclamano. C'è probabilmente confusione, rumore attorno a quella persona che sta arrivando. E dall'altra parte, quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre che era vedova, e molta gente della città è con lei. C'è un altro corteo che sta uscendo dalla città. Probabilmente anche qui c'è rumore, c'è disperazione, c'è tristezza, c'è il pianto di questa donna, c'è dolore. C'è una vita che viene portata, una vita ormai spenta, che viene portata verso la sepoltura. E allora questi due cortei si incontrano. Da una parte si incontra la disperazione, il corteo di questo figlio morto che viene portato al cimitero, e dall'altra parte si incontra la speranza, il corteo del Signore Gesù che sta arrivando. Allora nella vita della donna che porta, che va verso la sepoltura, che abbandona, che depone le sue ultime speranze, a un certo punto chi entra? Il corteo del Signore Gesù, la speranza. Cosa stava facendo la donna? Stava portando nella terra tutto quel poco che le era rimasto di affettivo, di positivo, di buono, tutto quel poco della ragione di vita che gli era rimasta, portava alla sepoltura suo figlio. Ma a un certo punto in quel corteo irrompe chi? La speranza. Gesù. Gesù arriva, puntuale, preciso, nel momento giusto, non attende un momento in più, non attende un momento in meno. Gesù ha calcolato tutto e nel momento giusto lui arriva nel corteo di quella donna. Un corteo carico di tristezza, di morte, di dolore, di sofferenza, che vede entrare come una luce, come un qualcosa di prepotente che irrompe chi? Gesù, la vita, la speranza. Cosa è successo nelle vite di ognuno di noi? Quando noi abbiamo deposto ogni cosa davanti al Signore, ecco che Gesù è entrato. E come è entrato? È entrato come è successo proprio nella vita di questa donna, con forza, con potenza. Come è stata la scena che noi vediamo descritta qui? Gesù non si è accodato al corteo funebre, accompagnandola a seppellire suo figlio. Ma Gesù ha fermato tutto, ha detto, alto, fermi, sono arrivato io, adesso intervengo io, fermatevi. Gesù ha fermato questo corteo funebre, Gesù ha interrotto la scena, e questo è quello che è successo anche nella nostra vita. Noi eravamo proprio come un corteo funebre, che ci stavamo trascinando stancamente, lentamente, verso la, potremmo dire, la sepoltura definitiva, il giudizio di Dio. Ma Dio è entrato in quel corteo funebre e ha detto fermatevi, è ora di intervenire, è ora di agire, è ora di cambiare. E come è cambiato? Cosa ha cambiato Gesù in questa donna? La prima cosa che osserviamo è che Gesù è intervenuto fino in fondo. Gesù non ha avuto ribrezzo di un morto. Toccare un morto in Israele era una cosa disonorevole. Era impuro toccare un morto, ma Gesù avvicinatosi toccò la bara e fermò i portatori. Gesù avrebbe potuto parlare, avrebbe potuto dire alt, fermatevi, basta, avrebbe potuto mettersi davanti col suo corpo e basta, ma Gesù ha proprio con le sue mani preso, toccato quella bara e detto fermatevi. Gesù è andato in contatto con quella situazione, non ha avuto vergogna. Non è stato per lui un obbrobrio. Magari altri avranno criticato, ecco sta toccando un morto. Ma per Gesù non è stato così. Ma Gesù cosa ha fatto per trarre noi dalla vita? Per trarre noi alla vita, per dare a noi la vita. È arrivato fino a toccare, a prendere il nostro peccato. Non ha avuto ribrezzo, non ha avuto vergogna del nostro peccato. Lui che aveva gli occhi troppo puri, lui che era Dio, non ha avuto vergogna. Di prendere il nostro peccato su di sé. Allora la prima cosa che quella donna vide è il fatto che Gesù si immedesimò completamente in quella situazione, fino al punto di toccare quella bara. Ma poi la donna sperimentò anche la consolazione. Gesù, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse non piangere. È straordinario la velocità con cui è scritta questa frase. Vedutala, ebbe pietà e le disse. Non ci sono delle parole in mezzo che prendono del tempo, ma è un'azione consecutiva. Vide, ebbe pietà e parlò. C'è decisione, c'è velocità, c'è fermezza, c'è continuità, non c'è indugio in questa frase. Gesù non ha avuto bisogno di pensare. Gesù l'ha vista e ha avuto immediatamente pietà di lei e immediatamente le ha parlato e l'ha consolata nella sua pietà. E la pietà è un qualche cosa che dimostra che quella donna non aveva nulla da pretendere da Gesù, ma era lui che si stava concedendo a lei. È la donna che per pietà, è Gesù che per pietà, quando vede la donna, la consola. Ma la donna non ha nulla da pretendere da Gesù. Non avrebbe nessun motivo da accampare davanti a Gesù per dire: tu mi devi consolare, tu devi avere pietà di me. No, Gesù, Luca usa il termine pietà, un qualcosa di immeritato, di gratuito, che io ti do ma che tu non hai il diritto di avere. È la mia pietà che mi porta a fare questo. La donna sperimentò la consolazione. Ci chiediamo: perché una donna così prostrata davanti a Dio? Perché una donna così provata? È una donna che ha potuto vedere in prima persona come Dio interviene nella vita dell'uomo e come Dio può consolare la vita dell'uomo. E noi spesso oggi ci troviamo a attraversare anche situazioni difficili, magari non così gravi, e ci chiediamo: Signore, ma perché tu mi porti a questo? Ebbene, il Signore ci risponde: tu in quella situazione potrai vedere il mio intervento e la mia consolazione. E Gesù lo farà, perché lo ha dimostrato, come lo ha dimostrato per la donna. E poi c'è un altro aspetto. Quella donna vide una cosa straordinaria. Vide che Gesù è Dio davvero. Perché questo? Quanti morti che tornano in vita noi troviamo nella scrittura? Ci sono più casi, più episodi. Ma c'è una differenza tra quello che fa Gesù e quello che fanno gli altri. Nell'Antico Testamento Elia ed Eliseo per due volte compiono un miracolo simile. Ma c'è una differenza. Elia dice, in Prima Re 17, Elia si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui. Eliseo entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Qual è la differenza? Sono uomini che hanno dovuto pregare Dio, perché loro erano uomini. Era Dio che portava in vita, non loro. E allora sono due uomini che hanno invocato il nome di Dio. Cosa dice invece Gesù al bambino? Ragazzo, dico a te, alzati. E quel termine alzati si traduce anche come risorgi. Non dice pregò il Signore. No, ragazzo, io parlo con te, perché io sono Dio. Non ho bisogno di pregare il Signore. Io sono Dio. E ti dico, alzati. Cosa disse Gesù a Lazzaro? Lazzaro, vieni fuori. Cosa disse Gesù alla figlia di Jairo? Alzati. Io lo dico a te. È sempre Gesù che parla. Non è più una preghiera verso Dio, perché Gesù è Dio. Non ha bisogno di pregare il Signore. Lui parla direttamente al morto. E cosa succede? Il morto torna in vita. Quella donna è stata la testimonianza che Gesù è Dio. Ha testimoniato, è stato un canale di testimonianza del fatto che Gesù è Dio. E infatti, pensiamo proprio all'episodio di Lazzaro. Quando Marta e Maria parlano con Gesù e gli dicono: Signore, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Per loro era una cosa inconcepibile il pensiero che un morto potesse tornare in vita. E Gesù dice: ma tuo fratello risorgerà. E loro cosa rispondono? Loro rispondono: certo, Signore, nell'ultimo giorno. Mai più avrebbero pensato, immaginato ad una risurrezione. Ma Gesù dice loro: io sono la resurrezione e la vita. Io posso farlo adesso, dice Gesù. E lo faccio adesso, e lo ha fatto in quel momento. E quella donna è stata testimone di questo. È stata il canale attraverso il quale il Signore ha potuto manifestare che lui è davvero Dio. E cosa leggiamo nei versetti dopo? Allora, nella sua prova, la donna sperimentò la consolazione di Gesù. La donna sperimentò l'intervento di Gesù. La donna sperimentò che Gesù è davvero Dio. E nei versetti dopo noi vediamo che la donna è stata un canale attraverso il quale la testimonianza di Gesù è stata divulgata. L'abbiamo letto nel versetto 16. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Tutti stupirono, furono meravigliati per quello che era successo. E poi nel versetto 22 leggiamo: andate a riferire quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Questo era successo quel giorno. Era successo alla sepoltura del figlio di quella vedova. Se quella vedova non avesse perso suo figlio, questo non sarebbe successo. E questa testimonianza non sarebbe stata portata. È bello vedere come la scrittura descrive questo ragazzo. Dice: il morto si alzò, si mise seduto e cominciò a parlare. Come si è manifestata la vita in questo ragazzo? Si è alzato e ha parlato. Come si manifesta oggi la vita? Ci è stato detto anche nell'introduzione, ti loderò in mezzo all'assemblea, ha parlato. Persone che oggi parlano del Signore, che manifestano la vita che hanno ricevuto parlando, come ha parlato questo ragazzo. Allora, in conclusione, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una donna schiacciata nel suo peccato, nella sua prova, nel suo dolore. Una donna portata allo stremo, senza forze, senza più una possibilità di reazione davanti al Signore. E ci siamo chiesti: ma perché è successo tutto questo? Signore, perché tu permetti questo? E ci siamo dati due risposte. Da una parte, il dolore e la disperazione di questa donna sono una triste maschera, una triste figura, un triste ritratto di quello che il peccato ha portato nella vita dell'uomo. E dall'altra abbiamo detto che anche noi oggi potremmo trovarci in situazioni simili. Il Signore potrebbe provare la nostra vita, potrebbe permettere situazioni così. Perché lo ha fatto il Signore? Lo ha fatto perché questa donna, nella sua prova, in questa situazione, ha sperimentato chi davvero è il Signore. Lei è stata consolata, ha ricevuto una consolazione straordinaria, grande. Ha visto fino in fondo che Gesù è davvero il Dio che può provvedere per lei, che le può dare una consolazione che non troverà da nessun'altra parte. E poi perché nella sua prova questa donna è stata un canale per la testimonianza di Gesù. Noi oggi possiamo ancora adorare, benedire il nome del Signore, perché fondamentalmente noi eravamo proprio come questa donna, in questa situazione di disperazione, di cordoglio. Ma Dio è corso incontro alla nostra vita, proprio come ha fatto per quella donna, ed è venuto in contatto con il nostro peccato fino al punto di portarlo su quella croce. Ma possiamo anche adorare il Signore, perché non sappiamo quello che sarà il nostro domani, non sappiamo quello che ci accadrà. Forse un giorno ci troveremo nella stessa tristezza, dolore, sofferenza di quella donna, e allora il suo esempio sarà per noi un insegnamento, un incoraggiamento. Perché, Signore, tu hai permesso tutto questo? Perché in quel dolore quella donna ha visto quanto grande è davvero il nome del Signore. E in quel dolore quella donna è stata il canale per cui la fama del Signore Gesù si è divulgata per tutto il popolo di Israele. Allora che davvero possiamo adorare, benedire il nome del Signore, perché non ci lascia senza speranza. Non ci ha lasciato senza speranza e senza consolazione per la nostra eternità, perché è intervenuto in noi. E non ci lascia senza speranza e senza consolazione neanche nella nostra vita quotidiana. Perché se ci troveremo ad affrontare simili situazioni, sappiamo che anche nel dolore, anche nel pianto, noi saremo un canale per la gloria di Dio. Che il Signore ci benedica.
Amen. Vogliamo, fratelli, ancora qualche momento passare in lode al Signore. Abbiamo ascoltato, vero, un bel messaggio, incoraggiante. Il Signore che arriva sempre a morire.